Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. palazzodiamanti.it.
Giuseppe Sinopoli, raccontato da Enzo Restagno.
Oggi chi compone è un eroe, ma non è detto che questo eroe ritorni dal suo viaggio con l'immortalità acquisita. L'immortalità artistica non appartiene più alla società di oggi. Viviamo unicamente di un rapporto con la memoria, con ciò che è già stato. E i veleni dei mass media stanno distruggendo anche questo. La visualizzazione ossessiva taglia il nostro rapporto con il mondo degli affetti. Andiamo tristemente verso una solitudine priva di memoria. E io credo che in questo si dia una spiegazione culturale al gran numero di suicidi nelle civiltà più evolute. A cura di Francesco Maria Colombo, Sinopoli in un'intervista, Corriere della Sera, 15 ottobre 1985.
Giuseppe Sinopoli nacque a Venezia nel 1946 e morì a Berlino nel 2001 mentre stava dirigendo l'Aida, stroncato da un terribile infarto e cadde proprio letteralmente dal podio in mezzo all'orchestra. Io ne parlo così come se fosse un fatto di cronaca, però non posso continuare proprio su questo tono perché ero molto amico di Giuseppe Sinopoli, l'ho conosciuto fino da quando era giovanissimo, ma non vi voglio raccontare adesso gli episodi di amicizia che mi legano a questo musicista nel giorno della sua ricorrenza. Mi limiterò a ricordarvi che era nato a Venezia, ma poco dopo, ancora bambino, passò alcuni anni in Sicilia. Questi anni lasciarono un segno profondo nella sua sensibilità, nella sua intelligenza, nella sua cultura, perché si sentì partecipe ed erede fin del più profondo dell'anima di quella civiltà mediterranea. Pensate che la cosa poi verrà fuori proprio appena post mortem, perché doveva laurearsi in archeologia, ma era morto qualche giorno prima e quindi l'Università di Roma decise di concedergli la laurea post mortem. Quello che è curioso è che sì, erede naturalmente della civiltà mediterranea, ma crescendo culturalmente diventò un grande conoscitore della civiltà mitteleuropea e ne divenne anche un grande interprete. Ecco quindi una sintesi straordinaria tra questi due mondi che è, direi, la cifra più adatta per definire un personaggio come Sinopoli. Tornando alla sua biografia, iniziò a studiare al conservatorio, ma ci rimase poco tempo perché evidentemente quel tipo di studio non gli andava bene. Parallelamente seguì gli studi liceali, si laureò in medicina e decise di diventare compositore, ma studiando da autodidatta, cosa che avevano fatto prima di lui molti altri compositori importantissimi anche. Eravamo negli anni 60 e i primi 70. Ebbene, il mondo musicale di quell'epoca lui non riusciva a condividerlo, non gli andava a genio. Io vorrei spiegare in due parole soltanto com'era quel clima musicale. Erano gli anni in cui dominava il più ferreo strutturalismo, che voleva dire che comporre significava predisporre una formula tale da garantire lo sviluppo automatico del pezzo. E questo comportava quasi la cancellazione della personalità, del soggetto, insomma, del compositore. Nuova musica, come si diceva allora, nuova musica, voleva dire oblio totale del passato e cancellazione di ogni elemento soggettivo. Questo è l'orizzonte in cui il giovane Sinopoli comincia a comporre. Naturalmente non gli andava assolutamente a genio. Ora, tra il 1973 e il 75, compone una serie di brani, sono 7, che si intitolano Souvenir à la mémoire. Ora, dobbiamo fare attenzione a questo titolo, perché in esso, come in una formula, si nascondono il pensiero, lo stato d'animo e la poetica dell'autore. Che cosa vuol dire souvenir à la mémoire? Ricordi della memoria. Ma la definizione sembra a prima vista una tautologia. In realtà è l'espressione di uno stato d'animo e di un pensiero complessi. C'era un'epoca, c'è stata un'epoca, insomma, in cui la memoria faceva nascere opere musicali tramate di ricordi, nascevano pezzi che sembravano delle confessioni o dei diari in musica. Ma la modernità, intendo dire all'inizio del secolo scorso, aveva drasticamente ridimensionato quell'uso franco e disinvolto del ricordare. Al suo posto era nata con la scuola di Vienna, specialmente con Webern, l'allusione fulminea, quella che Schoenberg definì un romanzo in un respiro, parlando proprio delle bagatelle opera 9 di Anton Webern. Questa contrazione della memoria ridotta ad una semplice allusione era quella che affascinava Sinopoli. Ma l'estetica imperante in quegli anni era troppo severa e così nacquero i souvenir alla mémoire, dove tra le maglie di uno strutturalismo abbastanza rigoroso si infiltrano dei segnali quasi indecifrabili, nei quali ci pare di intravedere un diverso orizzonte. Pensate che Schoenberg, nel suo secondo quartetto, nel finale dove interviene un soprano, faceva cantare Ich fühle Luft von anderen Planeten, sento l'aria di altri pianeti. Beh, qui potremmo dire che la musica ci lascia intravedere un'atmosfera più antica di quella attuale e più fertile nella quale potrebbero apparire delle figure familiari. Ora, io proporrei di ascoltare 3 dei 7 souvenir alla memoire sotto la direzione dello stesso Sinopoli con a capo dell'ensemble Bruno Maderna.
Thank you.
Il souvenir à la mémoire, dei quali abbiamo appena ascoltato tre brani, tre dei sette brani che compongono questo ciclo, sono soltanto strumentali, mentre gli altri implicano anche la presenza di voci, furono anche l'occasione in cui Sinopoli, del tutto per caso veramente, iniziò al Festival di Royan, una bella cittadina sull'Atlantico, la sua carriera di direttore d'orchestra. E ho detto che fu per puro caso, e qui vorrei inserire, ho il piacere anzi di inserire, un ricordo personale. Io ero presente in quell'occasione. L'orchestra da camera in questione, perché l'organico è cameristico, era quella celebre che esiste tutt'oggi della London Sinfonietta. Il suo direttore David Atherton si era ammalato e quindi la direzione del festival decise all'ultimo momento di annullare il concerto. Al che Sinopoli si ribellò, disse: ma neanche per sogno. Ma scusa, ma come si fa qui? Non c'è il direttore, insomma, i pezzi sono difficili. Dirigo io. E tutti a dirgli, gli amici in confidenza: ma scusa, ma tu non hai mai diretto, insomma, come fai? No. Ma guarda, stai attento perché questa è un'orchestra terribile. Pensa che 2 settimane fa addirittura ha protestato Stockhausen mentre la dirigeva. No, io vado. Io lo vidi salire sul podio con una grinta incredibile, per cui questi agguerriti musicisti dell'ensemble londinese sembravano degli agnellini proprio mitissimi ai suoi segni. E questa fu la prima volta in cui lui salì sul podio, e mi ricordo che circolava la battuta tra me e altri amici suoi lì intorno: ma guarda, dice, sembra che non abbia mai fatto altro nella vita. In effetti di lì inizia la sua carriera di direttore, che da quel momento si svolgerà parallelamente a quella del compositore. Fu molto anche accorto Sinopoli in questo, perché esordì come direttore della sua musica. Poi allargò il suo repertorio ai grandi compositori della seconda scuola di Vienna, a Webern, al prediletto Alban Berg. Ricordo per esempio una volta seduti al tavolino di un bar, lui con davanti la partitura del Wozzeck che avrebbe dovuto dirigere, mi disse delle cose indimenticabili, ma adesso non ve le racconto, se no mi perderei in questi meandri davvero della memoria. E poi, dopo la seconda scuola di Vienna, un passo indietro verso Gustav Mahler, e quindi ancora allargando sempre più il cerchio, diciamo, il grande repertorio che arrivò anche a comprendere ovviamente l'opera italiana, l'opera tedesca e così via. Questa è la storia, diciamo, di Giuseppe Sinopoli come compositore, cioè scusatemi, come direttore d'orchestra, ma parallelamente c'è quella del compositore che andò avanti con un successo notevole, con 3 brani che si chiamavano Tombeau d'Armor e con un Kammerkonzert, vedete lo stesso titolo di Alban Berg, per pianoforte e orchestra da camera che fu eseguito un po' in tutto il mondo. Era diventato un compositore importante, eseguito in tutti i principali festival di musica contemporanea in Europa. Io lo ricordo benissimo, per esempio, al festival di Donna Washington all'autunno stiriano di Graz, dove venivano date in prima esecuzione assoluta delle sue composizioni, che erano nella maggior parte dei casi delle commissioni. Ma il vero grande evento della sua vita di compositore arrivò nel 1981, quando andò in scena all'Opera di Monaco di Baviera un'opera intitolata Lu Salome, su un libretto di Carl Dietrich Grewe e una bella regia di Götz Friedrich. Ero presente naturalmente a quell'avvenimento e fui, come tutto il pubblico, molto impressionato da questa musica e soprattutto da questo grande lavoro teatrale, perché potete capire, vedete, Lu Salome è questa figura più unica che rara, insomma, vissuta tra 8 e 900, che fu circondata e amata da grandi, grandi personaggi. Naturalmente tra questi alcuni sono ben noti, cioè Nietzsche si innamorò di lei, Paul Rée, che era un altro filosofo, e soprattutto il poeta Rainer Maria Rilke, col quale ebbe una lunga relazione, che poi fruttò 2 lunghi viaggi attraverso la Russia e tante belle poesie nel carnet di Rilke. Ora, in questo senso proprio, la figura di Lou Salome è la sintesi ideale di quel mondo musicale e culturale della Mitteleuropa che, dicevo prima, aveva tanto beneficamente ossessionato Sinopoli, lo aveva scandagliato studiando le partiture, leggendo molti libri, dirigendo molti lavori, e quindi era forse quanto mai idoneo ad affrontare un tema di questo genere. Ora, aveva intenzione Sinopoli di tornarci su, nel senso che non era proprio forse pienamente soddisfatto. Comunque quello che è impressionante è che dopo questa rappresentazione, che ebbe un notevole successo, vi ripeto, decise di smettere di comporre e continuò la sua carriera a livelli sempre più alti, appunto, come direttore d'orchestra. Questa è una cosa sorprendente, questa decisione, diciamo, di lasciare proprio nel momento del massimo slancio. Col senno di poi mi verrebbe da pensare che se fosse vissuto più a lungo avrebbe forse ripreso in mano quest'opera, l'avrebbe completata, l'avrebbe rifinita, l'avrebbe, e poi ne avrebbe probabilmente scritte delle altre, insomma. Mi sembra impossibile pensare che la decisione potesse durare tanto a lungo. Ma per darvi un'idea, appunto, di questa musicalità, di questo stile mitteleuropeo, in cui però filtrano in una filigrana molto sottile anche degli influssi della cantabilità e della cultura musicale italiana, io vi proporrei di ascoltare il finale della seconda suite. È proprio Lou Salome in persona che canta con le parole, vi dico soltanto l'inizio: Ich habe mein Leben lang gearbeitet, cioè ho lavorato la vita, non ho fatto che lavorare. A che scopo? Non c'è cosa migliore della morte. Un tempo la libertà mi indicò una via verso spazi in cui non c'era che discordia, buio e confusione. Libertà di vivere, ma anche libertà di morire. Ora la mia vita è trascorsa, io l'ho vissuta e dico sì alla vita, dico sì alla morte. Ecco, attraverso le parole che canta Lou Salome nel finale dell'opera, proprio, dicevo, la sintesi ideale di questo pensiero. Le ascolteremo ora e le affido all'ammirazione di coloro che ricordano, e sono ancora in tanti, Giuseppe Sinopoli come grande direttore, ma anche come grande compositore.
Il 2 novembre 1946 nasce a Venezia Giuseppe Sinopoli. Enzo Restagno lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per riascoltare, scaricare e scoprirne di più, wikimusic.rai.it.